mi suggeriscono di dare qualche indicazione per la bibliografia, anche se non è completa. Comunque serve, se qualcuno dopo l'incontro è interessato anche a qualche commento in inglese, io c'ho di questi, non parlo dei commenti in ebraico perché penso che siano pochi, comunque se qualcuno desidera io ne ho portati un paio che ho utilizzato. Io ho preso qui i libri che ho utilizzato, ci sono anche degli studi, vari studi, ma sono sempre in inglese, ma parziali. Per esempio qui c'ho un testo 350 pagine sui primi 9 capitoli, cioè il problema delle genealogie, è affrontato anche naturalmente da tutti i commenti, però questo è uno studio recente che ha cercato di riassumere gli studi precedenti e di aggiungere con la sua... Difatti lui forse non è presuntuoso, come dire, verso la comprensione dei primi 9 capitoli. Questo è il sottotitolo, insomma. Vabbè, ci sono dei commenti, vari commenti anche in inglese di diverso spessore, più o meno estesi. Ce ne sarebbero altri che però io stesso non ho voluto consultare. Ce ne sono alcuni che sono molto vasti anche, commenti recenti intendo. Però per qualcuno di voi che legge l'inglese io so che potrebbe essere interessato qualche consiglio, per esempio un commento come questo, anche un commento come questo potrebbe essere utile. Comunque dopo si può vedere insieme. Invece per i commenti in italiano io ho preso soltanto i due che sono i più recenti. Non, naturalmente esistono sulle cronache le collane che vengono tradotte da tanto tempo, un po' vecchiotte diciamo, dal tedesco, ecco, eccetera, Paideia che traduce, hanno naturalmente anche i commenti, i volumi sulle cronache, però in italiano i commenti più recenti editi sono questi due. Uno è questo della Claudiana, che si possono consigliare questi due, che, insomma, se uno vuole impegnarsi un po', non sono così estesi, però sono molto utili e sono anche un po' da lavoro, diciamo. E la Claudiana, questo è Stephen Tuell, 1-2 cronache, e del 2000, dunque... È del 2012, cioè l'anno scorso, ma è la traduzione, in realtà l'opera è del 2001, ma la Claudiana l'ha edito l'anno scorso, comunque per noi è recentissimo. E un altro volume del 2011 prodotto in Italia è questo del Lorenzin. Sapete che Lorenzin c'ha quel bellissimo volume sui Salmi, ha fatto anche l'anno scorso, 2 anni fa è uscito questo commento del Lorenzin al 2 libri delle cronache, quindi questi due possono essere consigliati, diciamo. Può essere che ce ne siano qualcosa altro di più piccolo, però io in questo momento non l'ho davanti, ecco. Anche avendo consultato Settembrini, che naturalmente mi ha fatto anche altri elenchi di in inglese, sono questi due volumi che esistono adesso consigliabili in italiano. Silvia mi diceva che lei ne ha anche presi in visione alcuni, se qualcuno dopo l'incontro vuole acquistarli può approfittare, insomma, ecco, questa è ci sono anche i prezzi, comunque questo lo dirà Silvia, 32 e 21 euro, vabbè. Allora veniamo a Enzo, adesso che ho introducendomi voglio ricordare subito, per non dimenticare, che dato che Caterina era stato fissato anche due incontri fin dall'inizio, uno è oggi e l'altro è sabato 9 marzo, che sarà guidato da Marco Settembrini, che io non ho mai ascoltato veramente, ma voi conoscete. non poteva venire oggi, però ha accettato volentieri di venire il 9, quindi potremo anche confrontarci, forse è anche un bene, perché questa è cerca di essere un discorso introduttivo e non un'esegesi dei testi, volutamente, diciamo un inquadramento del Libro delle Cronache. Invece, poi, avendoli naturalmente letti insieme, potremo anche fare delle domande e essere più in grado di confrontarci. Lui mi ha detto che le cronache non le conosce, ecco, ha letto pochissimo e non me le conosce, però vale sempre la pena. Sì. 9 marzo, ho sbagliato, 9 marzo, sabato 9 marzo, potete già vederlo, perché potrebbe essere, insomma, importante potersi confrontare quando sappiamo anche noi un po' di più. Adesso cominciamo allora, penso. Il Libro delle Cronache, che naturalmente in un'introduzione di questo genere considero come un unico libro, cioè diciamo che è un'introduzione a tutti e due i volumi, di tutti e due i libri, anche se nell'ultima parte mi concentrerò sui primi 9 capitoli, cioè sulle genealogie. Allora, anzitutto il titolo e struttura di Cronache. Il titolo ebraico, Divrei Hayamim, può essere tradotto correttamente, secondo me, con annali, annali. L'espressione è utilizzata dall'autore dei Libri dei Re per indicare le fonti che egli utilizza, e qui io ho parecchi numeri, non so, forse lascio stare perché poi potrete avere forse lo scritto, ma può interessare. Comunque in certi potrò dare un po' di numeri in certi momenti, altri no. I Libri dei Re, come sappiamo, leggendoli, se ne può rendere conto, ogni tanto fanno riferimento agli annali dei Libri dei Re di Israele e così via. È un'espressione quindi già presente. La versione greca dei 70 intitola questi due libri paralipomena, cioè le cose omesse, mostrando forse che i traduttori alessandrini consideravano Cronache come un supplemento ai Libri di Samuele e Re, che potevano integrare. Girolamo è morto all'inizio del V secolo, propone come titolo più appropriato Cronaca di tutta la storia sacra. Cronaca di tutta la storia sacra. Lutero, nella sua versione tedesca, ha seguito Girolamo, ha preso questo titolo molto intelligente, Cronaca di tutta la storia sacra, come cercheremo di vedere. Sono i 70 che dividono per la prima volta il libro in due parti, diventano due libri con la versione dei 70. L'opera del cronista sono 65 capitoli, prima e secondo cronache, è composta anzitutto da due grandi quadri su Israele, e non solo su Israele, ma principalmente su Israele. Due grandi quadri, direi due sguardi su Israele. Uno sguardo, un quadro genealogico, prima cronache, capitoli 1-9, e un secondo sguardo, un secondo quadro narrativo. Prima cronache dal capitolo 10 fino alla fine del secondo cronache, cioè capitolo 36 di seconda cronache. In questo modo si può, volendo, dividere il libro in due parti, se uno lo prende in questo modo. Perché? Perché suggerisco anche questa divisione? Perché una cronache, primo libro delle cronache 1-9, che sono i primi 9 capitoli, sono le genealogie. Io un po' presuppongo che sappiate come è fatto, comunque potrete controllare. Il primo libro delle cronache si apre con 9 capitoli di nomi sostanzialmente e basta, è un elenco di nomi, 9 capitoli sono nomi. Allora, 1 Cronache 1-9 non costituisce una semplice introduzione al resto dell'opera, cioè non è solo un modo veloce, partendo dall'inizio di tutto, Adamo, per arrivare a quello che interessa l'autore quando comincia a narrare. Non è solo questo, dirò che è anche questo, ma non è solo questo, perché questo modo di presentare le cose trascura il fatto che l'opera, tutta l'opera del cronista, come si dice, cronista, termina con l'editto di Ciro. L'opera del cronista termina con l'editto di Ciro, così come il secondo libro dei re. Invece, 1 Cronache 1-9, con l'aggiunta anche poi del capitolo decimo, anche se è narrativo, funziona, va oltre l'esilio. Cioè, noi troviamo nelle genealogie dei primi 9 capitoli, per esempio al capitolo terzo del primo libro delle cronache, l'elenco dei discendenti di Davide prosegue di molto oltre l'esilio, fino ad arrivare probabilmente circa al tempo in cui ha scritto l'autore. Quindi va molto al di là della conclusione di tutta l'opera, non so se mi riesco a spiegare. Così, per esempio, il capitolo 9 del primo libro delle cronache, cioè l'ultimo capitolo di nomi, di genealogie, è la tavola degli abitanti di Gerusalemme dopo il ritorno dall'esilio, una tavola che dipende da Neemia, capitolo 11, 3-19. L'autore ha preso quasi sicuramente questa tavola da Neemia 11, 3-19, quindi capite che è al di là della conclusione. Per questo dico che i primi 9 capitoli, le genealogie, non sono solo un'introduzione, ma sono uno sguardo complessivo che va oltre addirittura l'esilio a Israele. Bene, però naturalmente aggiungo subito che 1 Cronache 1-9 funziona anche come introduzione all'opera del cronista. Ne costituisce cioè la prima parte. Sicché, in conclusione, possiamo dividere, come fanno tutte le Bibbie d'altra parte, i 2 libri delle cronache, l'opera del cronista, in 4 parti. La prima parte è Prima Cronache dal capitolo 1 al 10. Da Adamo a Davide, o al 9 se volete, al 10 anche, il 10 è su Saul, ecco, la morte di Saul. Quindi da 1 a 10, il titolo è Da Adamo a Davide. Seconda parte, Prima Cronache, dal capitolo 11 al 29, cioè alla fine, è Davide, tutto su Davide. La terza parte è Secondo Libro delle Cronache 1-9, cioè i primi 9 capitoli del Secondo Libro delle Cronache, è Salomone. La quarta parte, Seconda Cronache dal capitolo 10 fino al 36, è da Salomone all'esilio. Anche solo da questa divisione vediamo un'importanza enorme attribuita a Davide e a Salomone, perché due persone, diciamo, che naturalmente hanno un tempo breve di tempo di vita, prendono tutta la parte centrale dell'opera, cioè dal capitolo 11 fino al 29, fino alla fine del primo libro delle cronache, e dal capitolo 1 al 9 del secondo. Veniamo adesso alla datazione, al problema della data, quando è stato scritto Cronache. Secondo il Talmud fu Esdra a scrivere sia le Cronache che i libri di Esdra e Neemia. Ci sono studiosi che collocano Cronache nella seconda metà del V secolo avanti Cristo, quindi poniamo 430, diciamo. E questa datazione non escluderebbe di per sé, in qualche modo, anche come autore Esdra. Altri collocano Cronache nel IV secolo avanti Cristo, diciamo 350, per dire una data. Quindi circa un secolo dopo, o più, dopo il ritorno di alcuni esiliati a Gerusalemme. Vedo che il consenso più recente è per questa data. Alcuni addirittura la spostano ancora più in là, nel III secolo, ma mi pare che, anche se è una cosa sempre ipotetica, mi pare che sia una convergenza maggiore da ultimo sul IV secolo, cioè il Libro delle Cronache è stato scritto dopo il libro di Esdra e Neemia, ampiamente dopo, diciamo più di un secolo dopo il ritorno dall'esilio babilonese di alcuni. Questo più o meno è la datazione di 1-2 Cronache. Qui si pone anche il problema del rapporto fra Cronache e Esdra e Neemia, molto dibattuto anche questo. C'era un consenso tradizionale da sempre, sino ad alcuni decenni fa, c'era un vasto consenso a favore di un unico autore, o almeno di un unico editore, di ambedue le opere, cioè Cronache e Esdra e Neemia. L'argomento principale è suggerito dalle opere stesse, perché il libro di Esdra inizia riproducendo parola per parola praticamente gli ultimi versetti del secondo libro delle Cronache, stabilendo volutamente una continuità, un aggancio più chiaro di così. Quindi questo è un argomento molto importante, non era l'unico naturalmente, perché ci sono altri argomenti sostenuti, cioè la stessa visione delle cose e così via. E c'era anche problemi linguistici, ecco. Da ultimo però molti studiosi si sono lasciati convincere, non tutti però direi che la gran parte si sono lasciati convincere dagli studi e degli argomenti di una certa Sara Yafet, è una professoressa dell'Università Ebraica che ha scritto parecchio su Cronache, è stata seguita in particolare poi da uno studioso che si chiama Williamson, dopo di lei, a favore cioè di una diversità di autori. È chiaro che se si colloca, insomma, se, diversità di autori. Comunque, concluderei queste osservazioni aggiungendo che, indipendentemente dalla questione dell'autore, se noi consideriamo Cronache e Esdra e Neemia sul piano del canone, questa è una possibilità sempre aperta, che non va scartata, che naturalmente non inficia altre conclusioni, ma rimane che sul piano del canone i due libri sono presentati come da leggersi insieme, sono volutamente agganciati. E forse è per questo motivo, non lo so, forse è per questo motivo che la versione dei 70 pone Cronache prima di Esdra e Neemia, come in tutte le nostre Bibbie poi adesso, va bene? Noi troviamo Cronache e poi Esdra e Neemia. Questa è la scelta della 70, dei traduttori alessandrini che hanno tradotto la Bibbia qualche secolo prima di Gesù, non è stato tradotto tutto d'un colpo, anche se la leggenda dice così, 70, tutto, ma è stata tradotta nel corso di diverso periodo. La 70 appunto mette prima Cronache e poi Esdra e Neemia, e forse per questo motivo, cioè seguendo l'ordine cronologico del canone, cioè canonico, nel senso cioè che Esdra e Neemia si presenta come la continuazione di Cronache. Per il canone della Bibbia ebraica, invece, Cronache segue Esdra e Neemia ed è l'ultimo libro della Bibbia ebraica, anche questo va considerato per l'interpretazione. Per il canone non alessandrino, ma il canone palestinese, potremmo chiamarlo così, noi diciamo la Bibbia ebraica, ecco, era ebraica anche l'altra, è soltanto scritta in greco, ma il canone alessandrino, il canone d'ordine alessandrino, quello palestinese, che noi chiamiamo Bibbia ebraica, è l'ultimo libro della Bibbia, Cronache. Forse perché Cronache è stato scritto dopo, può darsi, non lo so. Il fatto che sia stato messo alla fine può essere semplicemente una conferma che è stato scritto alquanto dopo. Ed è entrato nella parte degli scritti, la terza parte della Bibbia ebraica, come ultimo. Ma può anche darsi che ci sia un motivo di tipo canonico-teologico, cioè è stato messo è stato collocato alla fine della Bibbia per fare di Cronache la chiave, cioè una nuova interpretazione, una nuova lettura della storia biblica in quanto biblica, adesso mi spiego, cioè in quanto scritta. Su questo però torniamo, è uno dei punti su cui torno. È la caratteristica, una delle caratteristiche, forse quella fondamentale di Cronache, è che il cronista lavora sulla Bibbia scritta. Cioè lui ha davanti la Bibbia già scritta. Diciamo che è una teologia biblica. E questa è una caratteristica che, per esempio, la storia cosiddetta deuteronomista, cioè la storia che va da Giosuè, Giudici, eccetera, fino al secondo libro di Re, non ha. Ha davanti altri testi, ma non ha un canone. Il cronista ha davanti già una serie di libri canonici e fa quindi un discorso biblico, fa un'interpretazione, diciamo che è un libro di teologia biblica. Può essere che sia anche per suggerire questo che è stato messo alla fine, perché è stato visto come uno sguardo nuovo sulla base delle scritture già presenti. Questo ci porta adesso a considerare le fonti del cronista e il genere letterario, quindi, di Cronache. Che tipo di scritto è? Allora, le fonti e il genere. Come dicevo poc'anzi, è un dato fondamentale anche per l'interpretazione che il cronista si è appoggiato a molte fonti scritte, sottolineato scritte. Circa metà della sua opera è presa dall'ultima parte di quella che noi chiamiamo, gli esegeti chiamano storia deuteronomista, per chi non avesse chiaro questo concetto della tradizionale, ma dell'esegesi, è quella storia biblica scritta nello spirito del libro del Deuteronomio, perciò chiamata deuteronomista, che va da Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Cronache, 1-2 Re. Questa è la storia deuteronomista, cioè dalla conquista della terra alla perdita della terra, perché questa storia va vista nel suo insieme. Ci torneremo sopra, alla perdita della terra. Anche per leggere Giosuè bene, bisogna sapere come va a finire tutto. Lo spirito di questa storia è scritto in questo modo. chiamata Storia deuteronomista. Il cronista, metà dell'opera del cronista, dei cronache, è presa praticamente, ha come fonti la Storia deuteronomista. E soprattutto l'ultima parte della storia, anzi precisamente l'ultima parte della Storia deuteronomista, cioè Samuele e Re. Samuele e Re sono la fonte di metà dell'opera del cronista. Tuttavia il cronista ha preso anche dal Pentateuco, dal Libro dei Giudici, dal Libro di Ruth, dai Salmi, notiamo questo aspetto, lui aveva già una collezione di Salmi, aveva già il Salterio, forse non nell'edizione nostra ancora, ma aveva già il Salterio davanti, da Isaia ha preso, da Geremia, dal Libro delle Lamentazioni, dal profeta Zaccaria. Stiamo elencando le fonti. Egli fa anche frequenti riferimenti ad altre fonti. Per esempio, queste sono espressioni del Libro delle Cronache, del cronista. Il Libro dei Re di Israele. Notate che parla del Libro dei Re di Israele. Il Libro, non vi sto a dare i numeri, il Libro degli Annali del Re Davide. Cita il Libro dei re di Giuda e di Israele. Cita le note sul Libro dei Re. Allora, non è chiaro se si tratti di diverse fonti o della stessa fonte, non è molto chiaro questo. E non si sa granché, non si sa per esempio se corrispondono queste fonti a quelle utilizzate dal deuteronomista, cioè da chi ha scritto Samuele Re, il quale anche lui si rifà con espressioni simili a fonti, annali, eccetera. Comunque, interessante ancora aggiungere questo, il cronista cita diversi scritti profetici, scritti, che non sono quelli che noi abbiamo nella Bibbia. Cita anche quelli, come ho detto già, utilizza Geremia, eccetera, Zaccaria, va bene, Lamentazioni, ma dice, parla anche di altri scritti profetici, di quelli di Samuele il veggente, per esempio, che per lui è uno scritto, a quanto pare. Quindi non cita la figura di Samuele, semplicemente, ma lo scritto di Samuele. Nathan profeta, Gad il veggente, Achia di Silo, Iddo il veggente, in diversi punti, Semaia profeta, il profeta Isaia, naturalmente, i veggenti ancora in generale. Comunque, insomma, è un elenco molto vasto di fonti, anche se la parte del leone la fa i libri di Samuele e Re. L'elenco delle fonti scritte di cronache ci introduce bene alla definizione del genere letterario di tutta l'opera nel suo complesso. Non parliamo qui dei vari generi letterari presenti, parliamo del genere letterario di tutta l'opera, cioè in sostanza che cosa è cronache, che cosa è? È un'opera storica nel suo complesso. Dentro ci sono diversi generi, ci sono dei cantici, ci sono dei salmi, eccetera, ci sono dei detti profetici, ci sono delle ammonizioni. È una delle caratteristiche del cronista che fa parlare i profeti con delle ammonizioni, interviene rispetto al libro di Samuele e Re, ma nel suo complesso. Ora, qui le idee sono diversissime, e nel corso dell'ultimo secolo sono stati espressi giudizi molto diversi. Alcuni hanno considerato le aggiunte del cronista rispetto a Samuele Re vere e proprie invenzioni, quindi non storiche, non affidabili storicamente. Ve ne cito una così, noi troveremo che Manasse, che è il re peggiore che ci sia per il Libro dei Re, ed è un re che conta moltissimo perché mi pare che abbia regnato 50 anni, 50 anni, neanche Davide ha regnato così, mi pare Davide 40, lui 50, e che è uno dei re più peggiori che si possa, e secondo le cronache si converte. E questo non appare assolutamente, anzi secondo il libro dei re, quello che hanno fatto i re buoni dopo non è stato sufficiente però per evitare il giudizio dell'esilio. Mentre per il libro delle cronache si converte, eccetera. Ecco, alcuni considerano queste cose, hanno considerato come pure invenzioni, altri hanno ritenuto che il cronista avesse accesso a fonti storiche autentiche che il deuteronomista, cioè l'autore di Re, di Samuele Re, non conosceva, non aveva a disposizione, e che quindi il cronista sia un testimone affidabile dal punto di vista storico. E questa discussione naturalmente ha ragioni per l'uno e per l'altro, perché ciascuno ha le proprie ragioni. Forse si può dire che dove il cronista ha veramente delle fonti sotto di sé può essere considerato un testimone affidabile. Però non si può trascurare il fatto che egli in certi altri punti ha una noncuranza assoluta, per esempio, della cronologia storica. Vi faccio un esempio solo, e quindi naturalmente non potrebbe essere considerato storico in questo senso. Non sembra avere questo interesse principale, anche se scrive di storia. L'esempio che ho segnato qui è un esempio che riguarda i primi, le genealogie, ma si potrebbero portare altri esempi. Per esempio, il cronista prende dei nomi di contemporanei di Salomone nelle sue genealogie, tratti dal primo libro dei re, capitolo 4, versetto 31, per completare la genealogia del figlio di Giuda, Zerach. Questo avviene in Prima Cronache 2:6, cioè Giuda è il patriarca. Lui, per completare i figli di Giuda, va a prendere dei nomi dalle discendenti di Salomone, cioè c'è qualche differenza storica tra i due, ma non è l'unico esempio che fa considerare alcuni come inaffidabile storicamente, cioè inaffidabile nel senso non perché volesse fregare, ma perché non aveva questa intenzione, non ha questa preoccupazione. Comunque adesso noi interessa un po' meno, voglio poi andare un po' più veloce qui. Ciò che caratterizza comunque, arriviamo al genere letterario che già avevo accennato, cioè la cosa più importante, ciò che caratterizza Cronache è il fatto che riproduce in larga misura altri testi biblici, in particolare da Samuele Re. Egli cioè riscrive la Bibbia, la storia biblica. Questo è il metodo fondamentale. Ci sono altri problemi, altri aspetti, ma la cosa centrale non può essere perduta. Per capire che tipo di scritto è, che tipo di opera è. Egli riscrive la Bibbia, praticamente. Cronache è cioè uno studio della Bibbia, possiamo dire, un'estesa meditazione sulle scritture ebraiche, dalle quali vuole trarre significati e indicazioni per l'Israele del tempo del cronista. Comunque su questo ci torniamo adesso subito. La domanda a questo punto è: perché ha riscritto la Bibbia? Passiamo perciò all'intenzione di Cronache. Perché Cronache è stato scritto? Non c'era già una storia di Israele da Adamo all'esilio? C'era già. E lui era già scritta. Comincia con la Genesi e finisce il secondo libro dei re. c'era già. In particolare, dal momento che metà dell'opera del cronista è ricavata dai libri di Samuele e Re, non c'era già la storia deuteronomista, la quale si occupa ampiamente della storia della regalità di Israele da Davide all'esilio, che è il centro dell'interesse anche del cronista, perché come sappiamo il cronista arriva subito a Davide, prima ha soltanto dei nomi, quindi il centro per lui è Davide e Salomone, come abbiamo visto, anche solo dalla sua struttura, dalla divisione. Possiamo chiederci qual è la nuova situazione a cui il cronista vuole rispondere, qual è la domanda alla quale il cronista deve rispondere. Possiamo anche trasformare questa domanda: per chi scrive? Per chi scrive? Facciamo un esempio concreto. I sette figli di un uomo chiamato Elioenai, siamo primo libro delle cronache, capitolo 3, versetto 24, siamo dentro le genealogie. C'è un tipo che si chiama Elioenai, che ha sette figli. Sono probabilmente i discendenti della casa di Davide, perché sta facendo l'elenco dei discendenti di Davide, più vicini al tempo del cronista. Finisce con Anani, ultimo discendente di Davide, secondo il cronista. Siamo cioè nel IV secolo, probabilmente. I regni di Israele e di Giuda sono da lungo tempo finiti. Noi dobbiamo cercare di rappresentarci, in qualche modo, anche se brevissimamente, la situazione nel IV secolo rispetto alle scritture già scritte, che sono una cosa del passato. È un Israele che non esiste più, è cambiato tutto rispetto ai testi scritti già e in gran parte editi in esilio e nel post-esilio immediato. Qui siamo già più di un secolo dopo il ritorno. I regni di Israele e di Giuda sono da tempo finiti, cioè alla fine dell'VIII secolo è finito, come sappiamo, il regno del nord, le 10 tribù, e all'inizio del VI secolo è finito il regno di Giuda, con l'invasione, prima gli assiri poi i babilonesi, con le rovine, le deportazioni e l'esilio. Tutto è cambiato. All'inizio dell'era persiana alcuni erano tornati, ma già da molto tempo per il cronista, erano ritornati nella Giudea e a Gerusalemme e vivevano come sudditi del re di Persia, in quello che era una piccolissima provincia dell'immenso impero persiano. Ma Israele c'era ancora, cioè quello che per gli scritti sacri che descrivono Israele esiste ancora, è la stessa cosa. Esiste ancora il popolo dell'alleanza, erede delle promesse di Abramo? Si può dire che esiste ancora? Il popolo dell'alleanza di Mosè esiste? Le 12 tribù non ci sono più, tanto per cominciare, sono sparite. La terra promessa è dei persiani, non c'è più un re che regni su Israele, le promesse fatte a Davide sono ancora valide. Siamo un po' vicini al Salmo 89 di stamane, per certi aspetti, lo penso davvero questo. Se sono ancora valide, in che modo sono valide? E come si devono interpretare? Guardate, quello che per noi può essere adesso un problema, diciamo, interpretativo per l'esistenza di un popolo che pensa di sé quello che le scritture alla fine dicono, è una cosa enorme, perché è cambiato tutto. La scomparsa delle 12 tribù. Che rapporto c'è fra i figli dell'esilio, cioè quei pochi che sono tornati, chiamati così nel libro di Neemia, ricorda di Esdra, Neemia, e le promesse fatte ad Abramo e a Davide? Chi è Israele? Tra virgolette, chi è? In che cosa consiste la sua identità? Perché la maggior parte delle cose non ci sono più. Allora, più o meno potrebbe essere questa la nuova situazione. Vediamo ora la risposta del cronista. In che modo risponde e che cosa risponde? Contenuto. In che modo, anzitutto? Dal momento che il problema è il rapporto con l'Israele del passato, cioè l'Israele delle 12 tribù, l'Israele delle promesse fatte ad Abramo e a Davide, il cronista risponde riscrivendo la storia dell'Israele pre-esilico. La riscrive, questo è un dato di fatto. Copiando o parafrasando o spesso ignorando larghe sezioni della storia deuteronomista, il cronista non ha l'intenzione di correggere o di migliorare la storia deuteronomista. Questo l'hanno suggerito alcuni autori. E neppure in realtà cerca di spiegarla, non ne fa l'esegesi propriamente della storia passata. Egli di fatto compie due operazioni principali. La prima è coglie ogni opportunità per inserire un messaggio divino, un'ammonizione o un incoraggiamento, e questo lo fa spesso per bocca di un profeta, fa parlare dei profeti con dei messaggi che non troviamo in Samuele Re. La seconda operazione, molto importante, iscrive la storia biblica preesilica in una nuova cornice di pensiero e di intenzione. La storia deuteronomista era in realtà una grande confessione di colpa, per comporre la quale l'autore aveva usato la storia dei re. Ma lo spirito della storia deuteronomista è abbastanza evidente se si legge l'ultima parte del Deuteronomio, che già prevede come andrà a finire, diventa addirittura una profezia, e questa è verificata dal deuteronomista attraverso la storia dei re. È una storia, ma l'intenzione del deuteronomista vuol mostrare perché Israele ha perduto la terra. E quindi lo spirito della storia deuteronomista è quella di indurre al mea culpa, di fare un esame di coscienza e di incoraggiare alla conversione. Ora, il cronista utilizza questa storia sulla base di uno scopo nuovo, in modo che serva a presentare il cuore dell'identità di Israele nella sua destinazione al culto. Io con questo avrei già detto il concetto che diversi autori oggi promuovono per interpretare il libro delle cronache. Perché ha scritto cronache? Non ha voluto scrivere un'altra storia, perché la storia di Israele è quella. Ha voluto individuare, ha voluto dire che Israele esiste sempre, che le promesse esistono sempre, ma bisogna capire che l'identità più profonda di Israele è il culto. Questa sarebbe la tesi fondamentale che cerchiamo di adesso un po' esplicitare. Israele è ora presentato, identificato come una comunità cultuale per il cronista. L'attenzione del cronista è tutta per il Tempio, per l'Arca dell'Alleanza, per i Leviti, i sacerdoti, Le feste di Israele sono istituite per l'eternità, secondo il cronista. Israele è una comunità cultuale e questa comunità, per il cronista, è eterna, non può mai venire meno. L'Israele eterno è l'Israele cultuale e liturgico. C'è un Israele eterno, perché le promesse di Dio sono eterne, non possono venire meno, ed è l'Israele cultuale e liturgico. Il Tempio del Signore e soprattutto il culto, il servizio del Signore, compreso il libro di preghiera e di lode, cioè un'antica edizione del Salterio che l'autore cita, sono i supremi doni di Dio dati a Israele attraverso Davide e Salomone. La grande eredità davidica e salomonica è il culto, e difatti è Davide che ordina tutto il culto ed è Salomone che costruisce il Tempio. Per questo il racconto del regno di Davide e di Salomone è in larghissima parte dedicato alla preparazione per la costruzione del Tempio e alle disposizioni di Davide per il servizio cultuale, con il consiglio dei profeti, di Gad e di Natan. Per il cronista, oltre al culto, Israele ha la legge e i profeti, i libri della Torah e dei profeti come centro della sua vita nell'alleanza, sotto la guida della casa di Davide. Nel racconto del cronista, una caratteristica fondamentale di ogni re davidico fedele fu il suo sforzo per mettere in atto la Torah del Signore. Qui risparmio l'elenco e le citazioni. Altrettanto importante per il cronista fu l'ascolto, sottolinea molto in questi re positivi, i re fedeli, l'ascolto della parola dei profeti. Insomma, la Torah e i profeti, come il Tempio e il culto, sono per il cronista molto più decisivi per Israele e per il suo rapporto con il Signore che non la presenza o assenza di un re davidico, come dimostra la storia dei re davidici, perché lui queste cose lui le impara dalla storia biblica. È la storia biblica che gli insegna questo. Leggendo la storia biblica si capisce che Israele ha perduto la terra nonostante avesse i re davidici, perché non è stato fedele alla Torah. Quindi lui riflette su questo per dedurne ciò che è più decisivo per l'identità di Israele. In sintesi, ma comunque su queste cose ci torniamo alla fine in modo un po' diverso quando vediamo i primi 9 capitoli. Faccio una prima sintesi. Riscrivendo una nuova storia da Saul all'esilio, il cronista afferma le seguenti verità. Primo, nonostante la sua disunione e dispersione, come si vede nella storia deuteronomista, che Israele si divide dopo Salomone, eccetera, fanno le guerre tra loro, eccetera, e poi dispersione, l'esilio, Israele, tra virgolette, è sempre e resterà sempre uno e completo. L'espressione che torna continuamente nella penna del cronista è tutto Israele, col Israel, che è un'espressione teologica per lui, è una cifra teologica che indica l'identità di Israele che non può venire meno come Israele completo, uno solo e completo. Anche se la storia dice avanti tutto molto diversa dalla situazione, ovviamente. Seconda verità, il suo Dio trascendente, il Creatore, è e sarà sempre lo stesso, come un tempo, così ora e per sempre nella vita di Israele. Terza verità, la continuità della dinastia davidica è per il cronista un assioma. In base alle promesse divine che sono eterne, i singoli re vanno e vengono, ma la regalità resta, perché si tratta di una regalità perpetua che deriva direttamente dal re celeste. Neppure la distruzione della nazione del Tempio, neppure l'esilio hanno potuto far passare la regalità da Israele. È chiaro, naturalmente, che se si imposta così il discorso, allora da tutto questo è chiaro che la regalità non è identificata con il potere effettivo e con l'autorità amministrativa e politica. A questo punto, il re è simbolo della regalità divina in Israele e quindi la regalità resta. Non ci fu più re in Israele da dopo l'esilio babilonese, ma la regalità ideale rimase per il cronista pura e intatta, come non era stata intaccata dai re indegni e apostiti preesilici. Capite che è una reinterpretazione della regalità. Il Tempio, quarta verità, il Tempio, che al tempo del cronista era in piedi, ricostruito, e il culto offrono a Israele l'accesso continuo al suo Dio e sono centrali nella sua identità. Quinta verità, Dio parla ancora. Dio parla ancora mediante i profeti del passato. Abbiamo ricordato che è un teologo biblico. Dio continua a parlare mediante le scritture e parla ancora oggi al tempo del cronista, continua a parlare anche mediante il canto profetico della liturgia del Tempio. Questa è un'idea molto importante, per cui il canto della liturgia, gli inni liturgici, sono profezia, sono indicati come profetici. Prima Cronache 16, Prima Cronache 29, dal 10 al 20. È importante anche un riferimento, se volete, perché è la stessa idea. Luca, capitolo 1, versetto 67, è il Benedictus, ma è introdotto profetò, e la profezia è l'inno. Dio parla nella liturgia, come parla nelle scritture. Sesta verità, la restaurazione sarà piena e completa quando l'Israele attuale, storico, diventerà pienamente l'Israele ideale che esso è e rimane sempre nel disegno di Dio. L'Israele ideale non può venir meno. Quando però si realizzerà pienamente la restaurazione? Quando l'Israele storico diventerà l'Israele ideale. Ecco, sono le 10, va, non c'è male. Abbiamo l'ultima parte, un po' più lunga, per interpretare le genealogie. Prima Cronache 1:9, primi 9 capitoli. Il significato dei primi 9 capitoli di Cronache è ovviamente un problema difficile per tutti i commentatori. È il secondo grande problema di Cronache. Sono due i grandi problemi di Cronache. Uno l'abbiamo già in qualche modo, diciamo, descritto. Cioè, come mai riscrive una storia già scritta? Questo è il grande problema di Cronache. Il secondo grande problema, che è il primo però, che il lettore incontra, in realtà, sono i 9 capitoli di Nomi. Recentemente James Sparks vi ha dedicato uno studio approfondito. Si tratta di questo libro qui sulle genealogie. Io prendo anche da qui, ma non solo. Ecco, adesso per questa parte io in realtà seguo questo testo e anche questo, che poi cito, insomma, questi due testi principalmente mi seguo. Si potevano seguire anche altre strade, forse, soprattutto prendendo da un commento ebraico del Rav Kook, che io adesso qui non ho portato, ma comunque è noto, che ha una lunghissima introduzione a Cronache, impostata in modo molto diverso in realtà, molto interessante, però impostata in modo molto molto diverso. Però anche lì è impostata sulla, lo dice anche il primo titolo che mette per introdurre tutta la sua introduzione, ricordatevi dell'alleanza, cita adesso non so quale testo biblico, cioè tutto impostato sulla eternità delle promesse dell'alleanza di Dio. Non è lontano dalle nostre conclusioni, però non ho seguito questo, seguo piuttosto questi due testi. Per i lettori moderni queste liste di nomi appaiono non necessarie all'opera del cronista e irrilevanti. Questo perché il lettore moderno deve sviluppare la capacità di vedere le cose con gli occhi degli antichi e per questo ha bisogno anche di molte informazioni, avrebbe bisogno, sul contesto storico e culturale nel quale il libro è nato. Una comprensione adeguata, insomma, di un'opera antica avrà sempre bisogno di questo tipo di opere bibliche, della dimensione storica. E questo, vabbè, è una nota che potevo risparmiarmi. Non basterà solo la dimensione letteraria, questa è una, io sono d'accordo con altri, con qualcuno, sono d'accordo per quel che posso, nella mia opinione non conta niente, ma esprimo, sono d'accordo per esempio con discussioni fatte con Marcheselli, sono d'accordo con lui che il metodo storico critico è irrinunciabile e costituisce inevitabilmente per la nostra cultura e il nostro tempo, si capisce, il fondamento. Non è l'unico metodo, deve essere integrato da metodi letterari sulla struttura eccetera, ma io credo che come si può verificare dipende anche dal tipo di opera ovviamente che si ha davanti, è chiaro che cambia, però in generale il metodo storico è troppo importante, dal momento che la rivelazione biblica è una rivelazione storica, la ricostruzione possibile del contesto culturale per capire il problema a cui la parola risponde è fondamentale a volte per capire il testo. La difficoltà però che noi abbiamo dipende anche, io credo, da un altro fatto che non va dimenticato. Un lettore cristiano, per essere esatto io dovrei dire un lettore gentile, gentilico, diciamo, non ebreo, non tanto perché è cristiano, ma perché è un gentile, considera irrilevanti facilmente queste genealogie che ovviamente non compaiono mai nel lezionario della Chiesa. Ma questo io non mi sento di accusare, fino a, le accuse che vorrei fare sono parecchie per le scelte delle letture, ma non arrivano fino a proporre, cioè in una lettura globale ci dovrebbero essere, dovrebbero aver scelto questa strada. Non c'è una lettura biblica che propone un capitolo dei primi 9 capitoli delle cronache, non esiste il lezionario, purtroppo non esistono tanti altri testi che dovrebbero esserci. È un fatto comunque che indica anche questa la difficoltà, cioè più che la difficoltà il fatto che inevitabilmente noi consideriamo queste cose irrilevanti. Pensateci che questo è uno degli aspetti Però qui va osservato che dipende da chi lo legge, perché se lo legge un ebreo è diverso. E questo dobbiamo essere consapevoli, che non vuol dire fargli beh, ma quando un ebreo legge questi 9 capitoli non è disinteressato come noi, perché è lui che c'è dentro lì. Questo voglio dire, non è che dobbiamo semplicemente considerarlo, è giusto che noi non ci sentiamo, non siamo ebrei, è chiaro, però voi capite che dipende anche da chi lo legge, non dipende solo dalla differenza fra gli antichi e i moderni, perché anche tra i moderni, se lo leggo io è una cosa, se lo legge accanto a me un ebreo può essere molto diverso. In queste sfilze di nomi, ecco, gli parlano di lui e della sua storia. Comunque, perché noi cerchiamo ovviamente, giustamente, un significato spirituale del testo, è giusto, e quindi siamo più indotti a pensare che siano, non si possa ricavare nulla. Vabbè, ma era questo per introdurre solo. E questo Sparks, James Sparks, riassume prima i diversi approcci degli studiosi alle genealogie e anche dà conto ampiamente degli studi di un certo Wilson, Robert Wilson, sulle genealogie, sui recenti, e poi, e io prendo poi solo questo sostanzialmente da questo studio, poi fa la sua proposta per individuare il significato e lo scopo delle genealogie del cronista. Bisogna anzitutto scoprire la natura di queste genealogie, anzitutto la natura delle genealogie, la stoffa di queste genealogie, come le ha composte. Lo studio delle antiche genealogie ha mostrato che esse non venivano create semplicemente con un interesse storico, ma venivano create per rispecchiare i rapporti di tipo familiare o politico o religioso all'interno di un gruppo, di una società. Tuttavia, le genealogie del cronista sono disparate. Alcune sono politiche, sono di genere politico, diremmo noi. Cioè, per esempio, il capitolo terzo, prima cronache 3. Altre sono religiose, per esempio, il capitolo sesto, parla dei Leviti, delle loro funzioni. Altre sono di natura militare, capitolo quinto, capitolo settimo, 1, 5, 6, 10, 30, 40, cioè sostanzialmente il capitolo settimo. Sono cioè di diverso genere, ma questa non è l'osservazione principale. Inoltre, esse non rispecchiano rapporti all'interno di Israele in un determinato momento storico, ma sono prese da diversi periodi storici. Sono, diciamo, una cozzaglia messa insieme, ma prese da diversi periodi storici. Ci sono, adesso vi faccio qualche esempio, ci sono riferimenti al periodo di Ezechia, Prima Cronache 4:41, a Saul, Prima Cronache 5:10, a Jotam e Geroboamo, Prima Cronache 5:17, nella stessa elenco. Si riferiscono all'esilio delle tribù della Transgiordania, sempre al capitolo 5, versetto 26, come pure all'esilio di Giuda un secolo e mezzo più tardi, sempre lo stesso, capitolo 5, versetto 41. Sono nomi che però si riferiscono, quando uno va a controllare, a diversi periodi storici, nello stesso elenco. Gli nomi che riguardano l'esilio di Giuda sono un secolo e mezzo dopo, niente che vedere nello stesso elenco con quei nomi precedenti che riguardano l'esilio un secolo e mezzo prima dell'Israele del Nord. Insomma, Ci sono persino riferimenti a persone del tempo dell'esilio e del post-esilio, come abbiamo già notato, e anche alla comunità del post-esilio, capitolo 9. Insomma, questa diversità, per concludere, mostra chiaramente che le genealogie del cronista non avrebbero mai potuto operare come una genealogia unitaria all'interno di Israele o Giuda in un qualunque momento storico. Cioè non potevano funzionare come specchio di una realtà presente o anche come indicazione di come dovrebbe essere una società di quel momento, l'Israele di quel momento. È impossibile farle funzionare in questo modo. Se è così, da un lato, e se dall'altro questi elenchi non si sono formati in modo casuale, e questo è il suggerimento di Not, si pensa di no, cioè questi studi mostrano che non è così, che sono state curate molto bene, cioè non sono dovute al caos, al caso, allora l'unica conclusione che rimane è che esse siano una costruzione letteraria del cronista stesso. Una costruzione letteraria del cronista. Se dunque esse sono una costruzione letteraria, allora, e questa è un po' la conclusione di questo studio, insomma, poi lo studio va avanti nei dettagli, ma questa è la linea. Se è così, allora, il loro significato e scopo non va cercato nelle singole genealogie, ma nella struttura letteraria di tutta la sezione. Cioè, questa è una costruzione che ha fatto il cronista, prendendo di qua e di là, con uno scopo molto attento, e il significato di questa costruzione sta nella costruzione stessa, sta nella sua struttura. Non c'è un interesse storico nelle singole elenchi, ma il significato principale che vuol comunicare sta nella sua opera, nella sua costruzione stessa, che adesso va vista, ed è quella appunto che viene proposta, la struttura della sezione genealogica, cioè i primi 9 capitoli. Qual è la struttura di questi 9 capitoli che deve guidare l'interpretazione dei 9 capitoli? Sparks mostra che il cronista ha costruito questa sezione in forma chiastica. Il chiasmo è uno strumento retorico molto usato anche da autori antichi, ma anche da moltissimi testi biblici, anche in prosa, noi non ce ne accorgiamo, ma è stato mostrato questo, che non svolge solo una funzione estetica. Lo sappiamo com'è il chiasmo, eh? A, B, C, D, D, 1, C, 1, B, 1, A, 1. In modo che gli estremi si corrispondono, al secondo posto si corrispondono B, i due B, al terzo posto due C e al centro ci stanno i due D, se abbiamo, siamo così. Non è solo appunto uno strumento, non ha semplicemente una funzione estetica e neanche solo una funzione mnemonica, cose di cui non si può non tener conto in quell'uso degli antichi, perché aiuta moltissimo la memoria, è chiaro, a fissare. Ma soprattutto è un modo usatissimo, quindi anche se noi siamo meno abituati, è uno strumento usatissimo nell'antichità, è un modo per stabilire connessioni e soprattutto per sottolineare ciò che è più importante nel discorso, che viene posto al centro. È il centro la cosa fondamentale del discorso. E ciò che è più vicino al centro. Ecco ora la struttura chiastica di Primo Cronache 1.9, che però e adesso io posso solo leggervela. Io personalmente sono neanche sicuro che poi in tutti i particolari questo Sparks abbia ragione, perché ho controllato qualcosa, ma insomma può darsi qualcuno, però che sia chiastico credo che sia sicuro. Cioè, le conclusioni principali mi paiono molto importanti per l'interpretazione. I dettagli minimi, non so, non tutti poi, perché anche altri hanno fatto questa diciamo sistemazione, possono avere sui dettagli anche sistemare diversamente i versetti, eccetera. Comunque, all'esterno di tutto, no, io preferisco non leggervi questo, ve lo ritrovate, vi dico le conclusioni. Al centro di tutto, il che significa al centro dell'identità di Israele, c'è la tribù di Levi e il culto. La parte amplissima è sostanzialmente il capitolo sesto. È il capitolo sesto che parla dei Leviti e parla del culto, del personale del culto. Il capitolo sesto sono 81 versetti. Comunque potete controllare sulla Bibbia, insomma. Quello è il centro del centro. Al centro ci sta Levi. La seconda cosa che più grossa che va notata è l'importanza attribuita alla tribù di Giuda e a Davide, come colui che ha istituito il culto e il servizio cultuale liturgico, autore anche del Salterio. Anche qui è molto istruttivo il chiasmo, che potrete guardare, perché il chiasmo funziona non solo per stabilire la cosa più importante che sta al centro, ma anche per far vedere ciò che è più importante e meno importante nelle corrispondenze. E vi faccio l'esempio di Giuda e di Davide. La tribù di Giuda e Davide comprendono 1013 parole. Mi sono dedicate 1013 parole. Il suo corrispondente, perché capite che il chiasmo va sempre per corrispondenze, quindi il suo corrispettivo. Si parte dal centro che c'è Levi e poi c'è Israele, le tribù di Israele sopra e sotto, c'è Levi, poi c'è Israele, poi si parla di una tribù in particolare, andando verso l'esterno, Giuda, e sotto Beniamino, cioè Saul, la regalità, perché c'è anche Saul. Saul, cioè Beniamino, ha 300 parole. Invece Giuda e Davide hanno 1013 parole. Anche questo tipo di rapporti, quando sono molto vistosi, sono sicuramente voluti, se, una volta che si dimostra che l'autore agisce con il chiasmo. Sicuramente voluti, perché il chiasmo funziona sotto diversi aspetti. Per esempio, quando le corrispondenze sono sbilanciate, come si dice, e questo è un caso. Anche qui l'autore dice molto. In sostanza, insomma, la conclusione è che la chiave per leggere le genealogie consiste nel vedere che al centro di tutto c'è Levi e il culto. Questa è l'identità più profonda e vera di Israele. E poi non è importante anche considerare Giuda e Davide. Però Giuda e Davide sono naturalmente eredi delle promesse eterne di Dio, ma dobbiamo notare che Giuda e Davide sono i fondatori del culto. Davide è il fondatore del culto. Non può costruire il Tempio, lo costruisce Salomone, ma è lui che dispone tutto prima. I cantori, eccetera, il cronaca fa vedere come dispone tutto. Bene, anzi compone lui, c'è anche la composizione da parte di Davide, di un bel salmo, che è preso, guardate caso, dal Salterio, una composizione fatta dal Salterio, a dimostrazione che l'autore ha davanti il Salterio, lo compone Davide e lo affida ad Asaf da cantare nel Tempio. Quando poi ci sarà il Tempio, canterà. Adesso abbiamo una parte che ho intitolato così, e stiamo sulle genealogie se volete, ma naturalmente non facciamo l'elenco dei nomi, ma quello che si dovrebbe fare è ricostruire il contesto ideologico del cronista, cioè alcuni temi teologici che per il cronista erano scontati, cioè facevano parte del suo mondo teologico, diciamo della teologia del Secondo Tempio. Allora, il contesto ideologico del cronista, alcuni temi teologici. Se al centro delle genealogie c'è la tribù di Levi, se l'identità profonda di Israele si attua nel culto, perché il cronista inizia con Adamo? Perché inizia con la genealogia del capitolo 1, presa dalla tavola delle nazioni di Genesi 10:1-29? Iniziando da Adamo e dalla tavola delle nazioni, il cronista anzitutto illustra l'origine della elezione di Israele. Il cronista mostra come la Torah, lui, ripeto, ha davanti la Torah, ha davanti il Pentateuco. Il cronista mostra come la Torah abbia una visione familiare dell'umanità. L'umanità forma un'unica famiglia. Questa è teologia biblica. Lui la impara dal Pentateuco, questo. Però la esprime in questo modo. Vuol parlare di Israele, della sua elezione? Bene, comincia con Adamo. Si deve cominciare con Adamo. Le genealogie del cronista, come quelle di Genesi, rivelano la solidarietà di Israele con l'intera famiglia umana e rivelano al contempo il senso profondo che Israele ha della sua propria elezione in quanto popolo primogenito fra tutti i popoli del mondo. Con la sua genealogia iniziale, il cronista stabilisce che l'elezione di Israele era già implicita in Adamo. Procediamo. Dal momento che al centro di tutti i popoli c'è Israele e che il cuore dell'identità di Israele è il culto del Creatore, iniziando da Adamo, il cronista afferma anche il destino liturgico cultuale della storia dell'umanità. La domanda a cui il cronista risponde è questa: quali sono le intenzioni di Dio per la creazione e per i popoli? Il cronista è un teologo biblico, lavora con una storia raccontata nelle scritture canoniche di Israele. È una storia che è stata forgiata dagli ambienti profetici nel periodo dell'esilio babilonese e che poi è stata organizzata in modo definitivo nel post-esilio. Noi l'abbiamo anche visto un po' quando abbiamo fatto un'introduzione a Esdra e Neemia, almeno secondo la tesi di Esdra e Neemia, cioè che la Torah è stata edita, cioè così com'è, come possiamo pensare che è la Torah che abbiamo noi, cioè i cinque libri, perché il nome Torah può venire di tante cose, la legge. I cinque libri del Pentateuco sono stati editi nel post-esilio da Esdra, perché la Torah precedentemente è un un'altra cosa, è probabilmente il Deuteronomio, una parte, eccetera, ma la Torah come racconto da Adamo alla morte di Mosè appartiene al post-esilio, quale sicuramente, come pensano anche oggi tanti esegeti, tanti studiosi. Il cronista lavora qui sulla base del Pentateuco e vi trova che il mondo fu creato per essere lo spazio della comunione di Dio con l'uomo. È stato creato per l'adorazione del Creatore, in modo da ricevere le sue benedizioni. Questa è teologia, diciamo, del contesto del cronista. Questi sono temi della teologia del Secondo Tempio, che vedeva così le cose. Io cerco di richiamare, servendomi di questi studi, di richiamare quello che è il contesto ideologico e teologico del cronista, per capire, perché comincia da Adamo, cos'è per lui Adamo. Veniamo a parlare di questo. Cos'è per il cronista Adamo? Il compito e la missione di Israele è quella di dare testimonianza a questa verità, cioè che tutto il mondo e l'umanità ha un destino cultuale, adorazione del Creatore. Israele chi è allora per questa teologia che è iscritta dentro l'umanità? È colui che conosce questo e che deve dare testimonianza di questo e anzi deve guidare il resto dell'umanità a servire e adorare il Creatore, il Dio vivente. Questa è l'idea che nel secondo tempo si fanno della funzione di Israele. Questo è il motivo per cui il cronista inizia con il nome Adam. Così comincia, adesso che ci penso è una cosa stupenda, però se uno guarda solo i nomi si spaventa. Il cronista comincia con Adam, Adamo. Adamo è molto più che non il primo nome di una lista, ed è di più che il padre genetico dell'umanità, molto di più. Il cronista presuppone nei suoi uditori o lettori la conoscenza della scrittura e la conoscenza e l'interpretazione tradizionale al suo tempo del passato di Israele. Nella tradizione ebraica, extrabiblica, Adamo era considerato l'archetipo e il prototipo della persona umana, l'icona della gloria del Creatore. Ripeto, è una teologia che si forma nella meditazione dei testi scritti, come abbiamo noi. Adamo era descritto in termini altrove applicati solo a Israele o al re di Israele, notate questo. In questo periodo Adamo viene presentato con termini che di per sé appartengono solo a Israele, primogenito, l'eletto, o al re di Israele. Viene presentato come il primogenito di Dio, questo è Adamo, come un sacerdote e come un re. E la tradizione, notate che lo ricava dai testi, e credo che ci prenda, cioè che i testi stessi già sono costruiti così. Non è un caso che queste categorie siano centrali per il cronista nella sua presentazione dell'identità e missione di Israele. Il cronista comprende bene il clima liturgico, diciamo così tra virgolette, del primo capitolo della Genesi. Parliamo un attimo, per fare un esempio questo, di come si deve leggere o di come leggeva il cronista il primo capitolo della Genesi. Il suo andamento ritmico del primo capitolo è solenne, di ripetizioni. E Dio disse e fu, e Dio disse sul primo giorno. Questo andamento ritmico e solenne, fondato sulle ripetizioni continue, e la sua precisa struttura di sette e di multipli di sette. A cominciare, forse questo non l'avete notato, ma forse sì, a cominciare dal primo versetto, che è precisamente composto di sette parole, Bereshit bara Elohim et Hashamay ve et Haaretz. Non è un caso, quegli antichi in questo... Tutto basato sul 7, il capitolo sulle ripetizioni ritmiche. Procedendo con 7 dichiarazioni divine, le dichiarazioni sia la luce, sono 7 le dichiarazioni esplicite di Dio, per concludere con il sabato del 7° giorno. Ciò significa che il racconto della creazione di Genesi 1 narra una specie di liturgia cosmica. Così, facciamo un passo avanti, nel suo resoconto, passiamo un altro esempio, così nel suo resoconto della costruzione del Tempio, il cronista non è certo l'unico fra gli autori biblici a essere fortemente influenzato dal racconto della Genesi, che descrive l'universo come una specie di tempio o di reggia. Ci sono le due immagini anche nella tradizione più recente rabbinica, è così. Se uno prende il librino anche solo, ecco, il Bereshit, in principio trova queste cose. Questa è una tradizione più tarda, ma è continuata così. La creazione del mondo è presentata come un tempio, il mondo, perché l'uomo che vi è collocato è essenzialmente un sacerdote, è come una reggia, e l'uomo è un re. È una specie di tempio o reggia, con il giardino di Eden come una sorta di santo dei santi. Nel tempio del creato, Adamo è descritto come il primogenito figlio di Dio, e come un re e un sommo sacerdote regale della creazione, creato per essere sulla terra un'immagine vivente di Dio, il segno della sovranità del creatore su tutta la terra. Qui ci sono anche degli scritti del von Rad su questo, il suo commento, c'è anche il von Rad, mi pare che si potrebbe utilizzare per le cronache, ricordarlo, molto vecchio, mi parla degli anni 60, però sempre valido. Anche il cronista è guidato da questa tradizione su Adamo, come re e sacerdote. L'idea che il cronista ha di Israele e del suo regno davidico è espressa in termini che evocano questa tradizione. E già nella sua genealogia di Israele, egli restringe la sua attenzione a due linee, la linea regale di Giuda e la linea sacerdotale di Levi. Per il cronista Israele è l'erede della missione data ad Adamo, chiamato ad essere un primogenito di Dio, santo fra le nazioni, un popolo regale e sacerdotale, cioè un regno di sacerdoti, come dice Esodo 19,6, che riempie tutta la terra con la benedizione divina, proprio perché deve svolgere questo compito sacerdotale. Torniamo a insistere, l'opera del cronista è un'opera teologica, cioè ha come oggetto il rapporto universale fra Dio e l'umanità e la vocazione di Israele all'interno di questo rapporto fra Dio e l'umanità. E la vocazione di Israele nella sua forma ideale è vista nel regno di Davide e di Salomone in quanto edificatori del culto e del Tempio. Nella sua presentazione del regno di Davide noi vediamo il destino liturgico di tutta la famiglia umana, la ragione della creazione, cioè quello che Israele fa, e quello che Israele è il centro di Israele per il cronista è il culto, esprime in realtà la vocazione di tutta l'umanità e il motivo per cui Dio ha creato il mondo. Questa visione del cronista la possiamo vedere espressa, per esempio, nel salmo che Davide compone perché sia cantato da Asaf, è Prima Cronache 16, 8, 36, lì è esplicitata. cioè l'idea che tutta l'umanità è destinata al culto. L'idea che Israele e l'umanità in generale sono stati creati per ringraziare e lodare Dio è già anticipata nella genealogia, non è solo espressa ovviamente dopo, prima Cronache 16, che comincia con Adamo e si conclude con la ripresa del culto nel Tempio. Questo rapporto vorrei mettere in rilievo adesso. Adamo, le genealogie cominciano, anche questo è da spiegare, perché cominciano con Adamo e finiscono con la ripresa del culto? Non finiscono con l'esilio? E non solo con l'annuncio di Ciro, come finisce i due libri d'altra parte, come finisce tutta l'opera, ma vanno oltre e descrivono la ripresa, descrivono gli abitanti di Gerusalemme e la ripresa del culto. Descrivono la situazione in cui c'è già stato un rinnovamento del culto di Israele. Perché questo? Perché l'autore arriva fin lì? Parte da Adamo e va oltre, diciamo, la conclusione della sua opera nelle genealogie. Questa connessione fra la creazione dell'umanità in Adamo e la restaurazione del culto nel Tempio si applica anche all'inizio e alla fine di tutto Cronache. La restaurazione del Tempio rappresenta una restaurazione dell'opera che Dio aveva iniziato nel creare Adamo. Nella tradizione ebraica, infatti, il Tempio, come d'altra parte il dono della Torah al Sinai, rappresentano la ragione e lo scopo della creazione. Qui ci sono dei Midrashim, anche più tardi, tutti in questa linea, in cui Dio si mette d'accordo, quando Dio crea il mondo, si mette d'accordo col creato, e che, diciamo, lo crea in modo condizionato e fa un patto col creato dicendo: se Israele accetterà la Torah, allora bene, altrimenti se non l'accetterà, torniamo da capo, non se ne fa nulla, perché il creato ha come destinazione il culto. E quindi se Israele non accetta questo, allora non ha senso il creato. Questo è il... Facciamo un passo avanti. Prima Cronache 1,27. È scritto così: Avram, dice così l'autore, quando arriva ad Abramo, lo dico in ebraico, ma Abram, anche la traduzione mi pare che dica Abram, Avram, cioè Avram. È molto parco, e le genealogie sono molto, bisogna tirar fuori anche solo da un cioè una teologia. Avram, hu Avram, cioè Abramo. In questa precisazione sull'identità di Avram, cioè Avraham, qui è, come ricorderete, Genesi 17, quando Dio cambia il nome ad Abramo nel patto della circoncisione e fa un nuovo Abramo, perché quello è il senso anche della circoncisione. La circoncisione vuol dire che c'è bisogno di un Adamo, di un Abramo nuovo, che genera un'altra umanità diversa, e Dio cambia il nome. In questa precisazione sull'identità di Abramo è nascosto tutto il mistero dell'elezione di Israele e della sua alleanza con Dio. Abramo, cioè, scusate, come Noè prima di lui, è un nuovo Adamo per l'autore, per la teologia biblica. Abramo è semplicemente un nuovo Adamo, una nuova umanità di cui c'è bisogno. In lui, in Abramo, all'umanità, come per Noè, è data una nuova possibilità di uscire dal fallimento e di vivere alla presenza di Dio, perché questa è la vocazione di Adam, cioè dell'umanità. E attraverso Noè o attraverso Abramo si riprende il progetto, che è un progetto che riguarda l'umanità, capite? Non riguarda Abramo e i suoi discendenti semplicemente. Con Abramo le intenzioni di Dio nella creazione sono riaffermate e amplificate. Nella narrazione della Genesi, con la quale il cronista sta lavorando, ritornano costantemente le parole di benedizione di Genesi 1, 26, 28, vi moltiplicherete, eccetera. Esse costituiscono il fondamento del patto che Dio stabilisce con Abramo e i suoi discendenti. E qui insomma, sono diverse citazioni che riguardano la storia dei patriarchi. Insomma, stiamo sempre insistendo sul punto della continuità fra Adamo, in questo caso, e Abramo. Cioè la vocazione di Abramo nei suoi termini è una ripresa della vocazione di Adamo. E formano difatti, secondo me il cronista legge benissimo i testi così come quello che vogliono dire, la storia dei patriarchi in realtà, cioè diciamo che è il Pentateuco che stabilisce queste connessioni già. E il cronista le esplicita. Queste promesse costituiscono la struttura narrativa della storia della salvezza raccontata nel Pentateuco. Dio benedice Abramo come benedisse Adamo. Per questo Abramo e la sua discendenza ereditano il ruolo regale e sacerdotale di Adamo ed Eva. E questo vedono la teologia successiva, cioè Adamo ed Eva erano i sacerdoti, i re. D'altra parte il racconto della Genesi presenta Adamo come un re sulla creazione e come un sacerdote. Ciò che spesso non è chiaro a molti commentatori è la centralità del culto, della liturgia e del sacrificio in questo ruolo ereditato da Adamo. Come i discendenti di Abramo ereditano esplicitamente la regalità di Adamo sulla creazione, così la narrazione biblica insiste sul fatto che essi assumono anche il manto sacerdotale di Adamo. La storia dei patriarchi nella Genesi dimostra che la loro risposta ai patti e alle promesse è una risposta liturgica e sacrificale. Erigono altari e offrono sacrifici. Quello che potrebbe sembrare un particolare è in realtà l'intenzione di chi ha composto il Pentateuco, mostrare che la risposta, quindi la missione, la risposta alla rivelazione di Dio, alla vocazione e alla missione di Abramo, Isacco, Giacobbe, è il culto. La cosa che fanno sempre è costruire un altare. La tradizione ebraica vede in questi altari, vede giustamente, conformemente io credo al Pentateuco stesso, vede in questi altari e queste steli eretti da Abramo, Isacco e Giacobbe delle prefigurazioni del futuro Tempio di Gerusalemme. Qui due sono i punti importanti per il nostro sforzo di entrare nel mondo del cronista. Il primo, la missione affidata ad Abramo e alla sua discendenza contiene prerogative e responsabilità sia regali che sacerdotali. Anche qui non possiamo perdere troppo tempo, ma io vi rinvio alla storia dei patriarchi e delle promesse, dove c'è sempre anche un elemento regale che addirittura a noi potrebbe disturbarci. Re nasceranno da te. Capitolo 17 lo dice ad Abramo, lo dice anche a Sara, dei re, mette lì la regalità. Ma questo dipende dall'idea generale che il Pentateuco ha della vocazione di Adamo, che è regale sacerdotale e che viene ereditata dai patriarchi e quindi poi da Israele. La seconda cosa importante è la tradizione ebraica vede una continuità fra i sacrifici sacerdotali offerti dai patriarchi all'interno del patto da Dio stabilito con Abramo e il più tardo culto del Tempio nel regno di Davide. Il cronista si trova chiaramente all'interno di questa tradizione. Dice che il Tempio di Gerusalemme, è un particolare che l'unico che vi cito, molto significativo, dice che il Tempio di Gerusalemme fu costruito sul monte Moriah, cioè il luogo del sacrificio di Isacco. Questo è Due Cronache, capitolo 3, versetto 1. Questo particolare cioè che il Tempio fu costruito, cioè che il luogo del Tempio è il Monte Moria, non si trova altrove in tutte le scritture, soltanto il Deuteronomista, ma non era lui l'unico che pensava così al suo tempo, ovviamente, è rivelatore. Questo particolare serve a collegare il patto davidico con il patto di Abramo, come pure il culto dei patriarchi con i sacrifici del Tempio. Dire questo vuol dire c'è una continuità con i sacrifici di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e con quello che è ereditato Israele. Un altro capitoletto, però io ormai forse stancato, un altro capitoletto, la vera, anche se abbiamo già accennato poi a queste cose, la vera identità di tutto Israele, tra virgolette tutto Israele, perché è un concetto teologico per l'autore. La divisione del regno, pur essendo un fatto storico molto triste e che l'autore respinge, ritiene da respingere, grave, non è determinante quanto alla vera identità di Israele, che è e resta uno e comprende per l'autore tutto Israele, tutte le 12 tribù di Israele. Il cronista considera la divisione di Israele come temporanea e contraria alla volontà di Dio. La teologia del cronista, e questo può essere interessante da verificare, non è una teologia del resto di Israele. Non è una teologia del resto di Israele, anche se lui sa che c'è il resto. Quelli a cui si rivolge è un resto. Ma la sua intenzione è quella di ricordare continuamente a questo resto che è ritornato dall'esilio, ha ricostruito il Tempio, che essi sono parte di una entità teologica più vasta ed eterna che egli chiama tutto Israele. Tutto Israele. Non solo siete voi, è tutto Israele. Nella genealogia del cronista la linea di Giuda include, è un'altra osservazione sempre sulla vera identità di Israele, si riferisce qui alla genealogia che riguarda Giuda. E questa linea di Giuda include gruppi non israeliti, che l'autore elenca tranquillo, vi faccio un elenco non completo, ci sono cananei, ismaeliti, aramei, egiziani, moabiti, calebiti, madianiti, gieracmeliti, maacatiti, keniziti, keniti, eccetera. Questi non sono ebrei, non sono israeliti. Tutto ciò ha un senso teologico per il cronista, che mette in fila tutti questi qui. Sono tutti dentro. Che senso ha? Eppure sono indicati, sono keniti, non sono indicati come israeliti, sono indicati col loro nome. Indica che la missione di Israele di essere una benedizione per le nazioni è già cominciata, si sta già attuando. Questi ospiti stranieri hanno già cominciato a vedere se stessi come legati al Dio di Israele mediante i matrimoni misti e mediante il culto del Dio di Israele, perché è chiaro che questi appartengono al culto del Dio di Israele, sono stati integrati per l'autore, eppure mantengono la loro origine diversa, non sono israeliti, restano keniti, maacatiti, moabiti, eccetera, e probabilmente per l'autore l'idea è che la benedizione che Israele già attua, sia pure parzialmente, la sua funzione di essere una benedizione per tutti i popoli. In questo modo. Ciò che questo implica però, e che dobbiamo notare naturalmente perché stiamo vedendo questo, è che il popolo di Dio deve essere inteso allora non come una realtà politica o geografica, quelli che sono dentro nella terra, o etnica, ma principalmente come una realtà religiosa e liturgica, cui fanno parte anche altri gruppi di origine non israelita, eppure appartengono al culto del Dio di Israele. Israele, il regno di Dio, secondo Esodo 19,6, e questo è il titolo di questo libro, di questo studio, è un impero liturgico, dice così, insomma è un'espressione bella, io la utilizzo, può servire, un impero di preghiera. E questa è la regalità. È in questo che rimane il dominio di Israele, la regalità su tutti i popoli. È un impero liturgico, è un impero di preghiera. In questo regno la vita è la liturgia e il culto ha come scopo, il culto quindi ha come scopo la trasformazione del mondo in un tempio del Dio vivente. Sembra molto bello. E concludiamo, ormai sì, un sacerdozio eterno. Anche solo la semplice architettura delle genealogie stabilisce questo concetto di Israele come impero liturgico. Abbiamo già notato, i figli di Levi sono collocati al centro delle genealogie. Non si apprezzerà mai abbastanza questa scelta del cronista, che da un lato per il cronista è originaria, risale ad Adamo addirittura, ma che naturalmente implica delle conseguenze nel modo di descrivere l'identità di Israele in nuove condizioni. I figli di Levi sono collocati al centro delle genealogie sia letterariamente che simbolicamente. Per il cronista il sacerdozio dei Leviti è il cuore dell'identità di Israele come regno di sacerdoti. Questa è la sua interpretazione. Se Israele, secondo Esodo 19,6, è un regno di sacerdoti, allora vuol dire che l'identità di Israele è il sacerdozio. E quindi non sono altre cose. Si potrebbe dire che l'intera opera del cronista è una specie di lungo midrash, lunga spiegazione, su Esodo 19,5,6, che è il testo che abbiamo richiamato più volte, visto come il compimento del piano di Dio sin dal principio della creazione. Per il cronista il sacerdozio levitico deve servire da modello vivente di ciò che l'umanità deve essere, l'umanità nella sua dignità e onore originali. Ecco, finiamo con, ancora col, l'abbiamo già detto, ma insomma il problema messianico. Lo scettro non sarà tolto da Giuda. Prima Cronache, sarebbero i capitoli Prima Cronache, secondo e terzo. Giuda comprende due interi capitoli di genealogie, capitolo 2 e capitolo 3. Il secondo grande accento delle genealogie cade, come si è visto, sulla linea di Giuda, per concentrarsi poi sulla linea di Davide e proseguire fino all'esilio e ben oltre l'esilio. L'autore illustra così la profezia regale fatta a Giuda. Lo scettro non sarà tolto da Giuda. In che modo questa profezia vale ancora? Lo scettro non sarà tolto da Giuda. Diversamente da Prima Samuele, c'è un particolare qui che metto in rilievo, però non so se si possa interpretare così, c'è chi lo interpreta così. È un piccolo particolare. Diversamente da Prima Samuele 16 e 17, dove si dice che Davide è l'ottavo figlio di esse, il cronista afferma che Davide è il settimo. Difficile che si sia sbagliato, molto difficile, che aveva il testo scritto sotto. E anche perché Samuele lo dice due volte, che è l'ottavo, c'è proprio l'elenco, 1, 2, 3, 8 Davide. E il cronista dice Davide il settimo, e lo fa diventare il settimo. Per alcuni questa indicazione è anche un'indicazione più ampia, non semplicemente un caso, ma anche teologica, perché attribuendo a Davide il numero 7 vuol dire, cioè significa legarlo a quello che dicevamo prima, cioè al culto, in fondo, alla perfezione, quindi al culto, eccetera. Dice il Midrash, tutti i sette sono amati da Dio, i sette. Il settimo figlio è amato, come sta scritto, e Davide fu il settimo. Lo sapete che anche David vuol dire amato, eh? David è come radice, è come Dod, è come, cioè la radice di David, anche se si pronuncia, cioè viene pronunciato in un altro modo, quindi il suo nome è David, in realtà la radice è quella di amato. Di amato, sì, Dodì. Finiamo le ultime righe. Ho intitolato, riprendendolo da un testo, una genealogia di grazia. Il Dio che creò Adamo, Abramo, Israele e Davide è ancora all'opera nella storia. Il regno di Dio sulla terra, cioè che per l'autore vuol dire il regno sacerdotale liturgico, provvisoriamente realizzato attraverso Davide e Salomone, sarà infine realizzato per sempre, per l'eternità. La fede del cronista non è basata sulla giustizia o il merito umano, ma sulla fedeltà di Dio alle promesse eterne fatte a Davide. Qui il richiamo al Salmo 89 mi sembra opportuno. Mi sembra la stessa tesi. Se la storia deuteronomista, di cui abbiamo già più volte parlato, se ci pensiamo, vuole essere la storia di Israele nel suo confronto con la Torah del Signore, con l'alleanza. Vuole essere un esame di coscienza per ritornare al Signore. La storia del cronista si presenta in modo molto diverso, anche se scrive partendo dalle stesse materiali. È la storia di Dio più che la storia di Israele. La storia di Dio sempre presente in mezzo al suo popolo. La storia della presenza di Dio, della dimora, nella santa assemblea liturgica e, bisogna aggiungere, di tutto Israele, perché è sempre presente invisibilmente tutto Israele. E lì c'è la dimora di Dio. E quindi è una storia, è scritta la stessa storia, è scritta per dire che Dio è sempre presente, che Israele rimane sempre, però per far questo, per dire questo, deve reinterpretare o approfondire l'identità più profonda di Israele. Io avrei finito il mio discorso, non so se...